Dobbiamo comprendere bene i due termini, trascendenza e immanenza. Questa dimensione di continua ulteriorità che è già in noi, in ciò che siamo qui e ora. Questo finito che si scopre infinito. Che non finisce mai, questo finito non chiuso, questo infinito aperto, quest'identità nella quale alberga l'alterità. Ricordate l'esempio fatto nel dialogo platonico, il simposio e poi ancora con diverse allusioni nel Fedro, Socrate è paragonato a un sileno, a quelle immagini che contenevano la divinità al loro interno, erano piccole sculture, immagini che non lasciavano far presentire al loro esterno ciò che avevano all'interno. L'agalma, questa presenza, questo nocciolo interno divino, qualificante. Il contenuto più grande del contenente. Questa trascendenza, questa alterità che sta nell'immanenza, che sta nell'identità, è, secondo Levinas, la non appartenenza dell'io alle trame degli stati di coscienza. L'io si scopre più profondo, più abissale della trama delle narrazioni del suo io, ben più dell'identità che con Ricoeur potremmo chiamare narrativa. È un io che sta oltre la linea della coscienza intenzionale, è un io sopraffatto dalla presenza di sé a sé. Au lieu de soi, intitolerà Marion il commentario alle Confessioni di Agostino. Al posto di sé non c'è l'io, non c'è semplicemente l'io della coscienza, c'è altri. Dice Levinas, la non appartenenza dell'io alle trame degli stati di coscienza. L'io che scappa, che sfugge, che non sta, che ribolle oltre ciò che di lui possiamo narrare, che possiamo per l'appunto portare a chiara coscienza. Trame degli stati di coscienza che così nella loro immanenza non si intorpidiscono da se stessi. È un io vivace quello a cui ci sta facendo approssimare Levinas, non è un io intorpidito, un io assonnato, il sonno dogmatico è sempre dietro l'angolo, non è l'io che si lascia arrestare dal flusso di coscienza. Il risveglio è l'io che dorme e non dorme, per il quale accade tutto ciò che nell'immanenza stessa accade. Leggete anche con attenzione la nota 20 che mi rimanda agli studi di Husserl stesso sull'io nel sonno. Il risveglio è l'io che dorme e non dorme, cuore risvegliato, non essente, non stato nella profondità degli stati d'animo somigliantesi nella propria identità, un sogno o battito nell'ultimo recesso dell'atomo soggettivo. La disubriacatura del risveglio qui dipende dall'alterità dell'oggetto, dall'urto del reale. Di urto aveva già parlato intensamente, efficacemente Fichte, parlava di Anstoss, il reale contro cui il nostro io cosciente urta. C'è una barriera rappresentata dal reale, rispetto al quale non abbiamo scampo. Ma anche nella passività della coscienza, laddove non si può ancora parlare del sapere, l'io veglia. Vi è un'antica preghiera nella liturgia delle ore, della liturgia cattolica, che così recita, la preghiera della sera prima di addormentarsi. Il cuore vegli con Cristo e il corpo e riposi nella pace. Questo è presente dunque nella sapienza orante del monaco cristiano, del credente che prega. Sa di accompagnarsi dalla sera alla notte, dalla veglia al sonno, con il pensiero che anche durante il sonno l'io non cessa di essere sé e c'è un'azione dell'altro in me, dell'altro che è la possibilità stessa della mia esistenza, della mia, stavo dicendo vivezza, non credo che esista la parola, perché volevo esprimere la vivacità del vivente. La vita non semplicemente vissuta, ma il principio di vita che resta in me. Guardate bene che tante altre tradizioni, diverse da quella cristiana, hanno conosciuto e indagato la fase del sonno come la fase in cui i diversi, non tanto stati di coscienza, ma le diverse turbolenze che hanno abitato nella veglia la coscienza si ridestano, e su questi stati si può agire in modo che il sonno diventi sempre più simile alla veglia, un sonno ripulito dalla turbolenza, un sonno in cui l'io ancora è presente. Sono studi molto molto interessanti, non soltanto del sogno come rielaborazione di significati, ma addirittura di un sonno privo di sogni. Torno di nuovo alla nota 20. Io dorme a riguardo di questo. In questo senso è inconscio. Attraverso tutto il vissuto della coscienza, attraverso tutte le modificazioni del vissuto, attraverso l'inconscio, cioè ciò che non è stato ancora portato a coscienza, passa la sintesi dell'identità della mente tematizzante, realizzante atti, funzionante come un io, vivo e presente, ma funzionante anche in opere passive, nelle associazioni o nelle sintesi della costituzione passiva. Dunque questa capacità di vegliare ma anche di dormire, questa vigilanza dell'io che viene dagli abissi della soggettività che trascende la propria immanenza, da questo de profundis dello spirito, il sonno in ogni tradizione è stato paragonato a una morte, una piccola morte, una esperienza di abbandono dell'io che sarà ripreso al risveglio. Dunque un io che in realtà non si dissolve, ma che per l'appunto riposa, e allora si affida a ciò che può permettersi un abbandono della presa della coscienza in cui siamo solitamente imbrigliati. Esplosione nel cuore della sostanza, insonnia. In usarle ancora una intenzionalità. Io in veglia, veglia sull'oggetto. Resta un'attività oggettivante. Invece, per Levinas, la disubriacatura del risveglio dipende dall'alterità dell'oggetto, ripeto, dall'urto del reale. E ripeto ancora una volta, anche nella passività della coscienza, io veglia. Questa analisi non deve essere spinta oltre la lettura husserliana? Levinas lo sta chiedendo. Ciò che sta facendo è interpretare Husserl o andare oltre Husserl. E quel tessuto, quella trama ermeneutica nella quale siamo presi ogni qualvolta filosofiamo in situazione, dunque filosofiamo in questa polifonia, in questa arte del synphilosophein, del cercare insieme il sapere, la sapienza. Nella identità dello stato di coscienza, dice Levinas, presente a se stesso, in questa tautologia silenziosa del preriflessivo, veglia una differenza tra medesimo e medesimo. Una differenza che l'identità non riesce mai a rinchiudere. L'insonnia che non si può dire che attraverso questi termini, scissione della identità. Considerare la passività del soggetto dato a se stesso significa considerare questa scissione preriflessiva già data, il sé che precede l'io cosciente, io che sono nato, che sono stato dato a me stesso, che non mi sono autoposto, che non mi appartengo, che sono eterocentrato, eterogonomia della libertà, insostituibile nella mia responsabilità, io dato a me per essere libero anche da me, costruire la libertà facendo essere attivo ciò che è passivo, assumendo il lato passivo, l'insonnia o il vegliare. Ciò che, in altrimenti che essere, ma già anche nel piccolo libro Dall'esistenza all'esistente, Levinas ha analizzato fenomenologicamente, insonnia, veglia, sono esperienze del nostro quotidiano più intimo, più casalingo, più familiare. Qui vengono portati alla dignità del concetto. E questa è l'arte fenomenologica di Levinas. Insonnia, vegliare, rilevano categorie logiche non meno solenni di quelle che sostengono e fondano l'essere, e ne rilevano anche la negatività dialettica, a cui l'insonnia non si riconduce, categoria irriducibile della differenza nel cuore del medesimo. Insonnia, vegliare, essere presenti a se stessi anche quando la coscienza d'essa non c'è ancora. Identità di questo identico, l'identità, scusate. Si lacera a causa della differenza della insonnia che crea un vuoto, che sempre si ricrea, non per distacco da ogni sapere acquisito, ma attraverso una resistenza a ogni condensazione di questo vuoto stesso che mi prende come sonnolenza, insonnia come denucleazione della atomicità stessa dell'uno. Insonnia, lacerazione. Attenzione, qui con questi termini fenomenologici portati alla solennità del concetto, Levinas prova a incidere davvero come una scissione atomica, incidere quell'atomo che è l'unità della percezione trascendentale kantiana ancora ereditata da Husserl, e lì, nel cuore profondo dell'identità dell'io, che si va a cercare una profondità abissale, così come l'atomo, in quanto termine, significa ciò che non è più separabile, che non è più tagliabile, non ulteriormente divisibile. L'atomo è l'intagliabile, è la compattezza ultima. Ora, così come la fisica del Novecento ha scoperto, e già da prima se ne aveva sentore ovviamente, che l'atomo non fosse affatto l'ultima particella. Pensate alla scoperta dei neutroni, dei neutrini, di particelle sempre più subatomiche, come se la materia non fosse mai prendibile nella sua porzione ultima, nell'infinitesimale o nell'infinitamente grande. Allora, in questo infinitesimale del piccolo, noi troviamo l'atomo che non è più rappresentato dal termine che lo designa, perché certo che è suddivisibile. Così quando diciamo io, scopriamo la dimensione identitaria che in realtà non è compattezza di sé a sé, ma è infinitamente scindibile. La si può guardare nella multiformità del suo essere data a se stessa. In sogno o lacerazione, scrive Levinas, che non è la finitezza di un essere incapace di ricomporsi o di rimanere inquiete sotto forma di stato d'animo. Non stiamo parlando di un io sconvolto, di un io impazzito, di un io che non sa più chi è. No, no. Ma di un io lacerato, di un io che scopre questa trascendenza che lo lacera, che ispira la sua immanenza, che lo ispira, questa ferita appassionata del passaggio da altri in me, che mi fa essere me, che mi fa dire io, ma un io fondato su ciò che è già stato scoperto come più che io. Dunque un'immanenza ispirata, un'immanenza abitata, un'immanenza non finita, non chiusa, non mortale, non nichilista, non segnata dalla determinazione, dalla riduzione. Trascendenza che lacera o ispira l'immanenza, che di primo acchito lo avvolge come se dell'infinito si potesse avere un'idea. Magnifica questa modalità di esprimersi. In fondo tutta questa raccolta vuole occuparsi di Dio che viene all'idea. E sappiamo che qua l'infinito è il nome filosofico di Dio, ma come se dell'infinito si potesse avere un'idea. Cioè come se Dio potesse stare in me. È un come se che fonda la possibilità di dire io nella lacerazione dell'identità attraverso la trascendenza, che mi ispira, che mi muove, che attesta la vita in me, che mi precede, che mi avvolge, che irradia, eppure non è soltanto me, è più che me, essendo io che sono. Di nuovo una nota importante. Come se dell'infinito si potesse avere un'idea, come se Dio potesse stare in me. Cosa precisa in nota Levinas? Come se. Il come se non è l'incertezza, la verosomiglianza, als ob in tedesco, come se. Queste filosofie del als ob, malgrado la loro empiristica prudenza, rimangono attaccate alla verità risultato, alla identità ideale dell'oggettivo, alla univocità della presenza dell'essere. Noi intendiamo in quel come se l'equivoco, l'enigma del non fenomeno, del non rappresentabile, testimonianza dell'infinito, o meglio dell'idea dell'infinito, di Dio in me. Ma questo lo diciamo prima della tematizzazione che attesta un di più, risvegliando nello stesso tempo un di meno che esso scompiglio espire, e poi il non senso di una traccia indecifrabile disordine del c'è. Ricorderete che questa espressione c'è è esattamente l'eskipt heideggeriano, il semplice esserci. In francese Levinas dirà il ya, qualcosa che semplicemente sta lì, si dà. Diacronia non sincronizzabile, questo tempo scomposto, questo tempo che è presente ma ci precede e non è che semplicemente accade con noi. Significazione enigmatica, e così solamente significante al di là dell'essere di Dio. La nozione di insonnia, distinta da quella della coscienza, ci è apparsa chiara nel nostro libretto, e vedete, l'avevo da poco evocato per voi, questo piccolo libro di una straordinaria intensità, se avrete voglia di approfondire in maniera di nuovo diacronica, perché tornereste indietro rispetto alla stesura dei saggi che stiamo leggendo, a un libro del 47 intitolato De l'existence à l'existant. E lì tratta proprio di quei momenti di non senso, a questo avvenimento impersonale del c'è. Ricordate sempre che Levinas ha patito l'esperienza della prigionia, un'esperienza che è stata trasfigurata nel pensiero di Levinas, che è stata un'ispirazione per lo sviluppo della filosofia levinassiana, un'esperienza tragica di spersonalizzazione. Questo viene fatto ai prigionieri, questo veniva fatto nei campi di concentramento. L'umano non doveva essere più riconoscibile come tale, quindi niente nome proprio, solo un numero, niente identità data dagli propri abiti, dai propri oggetti, spersonalizzazione. E ciò che tutti i torturatori e i tiranni, i massacratori di ogni tempo hanno fatto, togliere ciò che ci qualifica come umani, almeno all'apparenza, identificarci quanto più possibile, per poi distruggerci dicendo che, beh, non si è distrutto un umano, ma qualcosa che tanto umano già non era. Così si è fatto con le popolazioni indigene. Tante volte i genocidi sono stati compiuti in nome di questa disumanizzazione di una determinata popolazione. Ora, Levinas ha fatto questa esperienza di annichilimento, di spersonalizzazione completa. Questo ilia, questo non avere nome, questo essere ridotto a cosa? Numerabile, riproducibile. E ciò che viene descritto nell'opera dell'existence à l'existant come l'esigenza di passare dalla semplice esistenza, quindi dalla datità dell'esserci senza nome, dell'essere impersonale, di quell'essere grigio, come in un campo di sterminio, terribile, terrificante, l'insonnia dell'incubo, alla esistenza dell'esistente, quindi alla vita di chi esiste in quanto individuo che ha un nome, che ha una storia, che può dire io, quindi un esistente che è propriamente un io. Allora, scriveva Levinas, introduciamo nell'avvenimento impersonale del c'è non tanto la nozione di coscienza, ma la veglia a cui la coscienza partecipa, proprio mentre si afferma come coscienza perché non fa che partecipare. La coscienza è una parte della veglia, ma lo è in quanto l'ha già lacerata. Essa comporta un riparo contro questo essere a cui, spersonalizzandoci, giungiamo nella insonnia. Questo essere che non si perde, non si inganna, né si dimentica, a cui, se dobbiamo tentare l'espressione, completamente passata la sbornia. Un essere che è più che cosciente, è un essere sveglio. In sé liberazione da sé. Veglia senza intenzionalità. La coscienza è sempre intenzionale. Qua abbiamo una coscienza che non può avere un oggetto. Come se dell'infinito si avesse un'idea, come se Dio potesse stare in me. Di nuovo, l'eco cartesiana, ma vissuta altrimenti. Questa idea di ciò che è più grande di me, che sta in me. Quest'idea di ciò che è più che un io, ma che è solo ciò che propriamente può dirsi io. Veglia senza intenzionalità, quindi coscienza più che cosciente. Veglia destata incessantemente, quindi non mi sono svegliato e poi sono desto, no? È un risvegliarsi continuo, così come Il detto deve sempre diventare nuovamente un dire, ci spiega e ci insegna Levinas. Ogni volta che il detto si fa detto è già cosificato, è già una dimensione consumata, è già un'aria respirata. Occorre sempre sforzarsi di dire, non per essere originali a forza, ma per cogliere l'Erlebnis, la vivacità della vita. Quindi questa veglia che si desta continuamente, incessantemente, dal suo stato stesso di veglia, smaltendo la sbornia della propria identità per qualcosa di più profondo di sé. Così come nel Fedro platonico Socrate fa la palinodia del discorso fatto a Eros, per cui non è vero che la condizione smaniosa dell'innamorato è una condizione inferiore a quella di chi ha buon senso, di chi è assennato, di chi è in sé, già che solo la condizione dell'innamorato è quella che fa vedere davvero l'altro amato, che fa vedere la vita nella sua trasfigurazione piena, non perché illusa, ma perché davvero colta nella sua essenza. Così questa coscienza che continuamente si ridesta, intenzionandosi a ciò che non è riducibile a oggetto, perde anche la dimensione della intenzionalità e diventa davvero desta, smaltisce la sbornia della propria identità, capisce che la coscienza non è semplicemente riducibile al io penso, come io identico a sé, ma si sveglia a qualcosa di più profondo di sé. Soggettività come suscezione dell'infinito. Finito inizia a palesarsi, a comparire, a far capolino. Sottomissione a un Dio sia interiore che sia trascendente. Tante volte nelle dispute religiose si contrappone un'idea di Dio personale che ci trascende, oppure un Dio che non può essere personale, ma che è una forza immanente al cosmo, al tutto, che è un'energia. Ecco qua, l'ebreo Levinas ci richiama a un Dio che è in noi eppure già trascende la profondità dell'io. E così ritroviamo nel Nuovo Testamento cristiano un Dio nel quale abitiamo e siamo e che pure continuamente è oltre ogni limite. Eppure in Lui viviamo, respiriamo e siamo. Dunque in sé liberazione da sé, scrive Levinas. E quando sono propriamente me, come voleva Platone, che sono fuori di me. Devo scoprire l'estaticità del mio soggetto, della mia soggettività, lo psichismo scisso, la passività dell'io che allora viene assunto in attività per cogliere la pienezza della mia identità. In sé, liberazione da sé. Libertà del risveglio più libero della libertà dell'inizio che si fissa in principio. Non è questione di recuperare un principio che ci sfugge, è interessante cogliere questa libertà che è suscitata nel risveglio. Annota Levinas, la Bibbia ebraica, per designare il risveglio religioso di Sansone, nel libro dei Giudici, capitolo 13-25, dice, cito il versetto, lo spirito dell'Eterno cominciò ad agitarlo a Mahanedan. Dunque, la figura di questo eroe biblico in cui c'è un'agitazione sovrumana, è lo spirito dell'Eterno a sconvolgerlo, comincia a sconvolgerlo a Mahanedan. Come se noi dicessimo, lo spirito dell'Eterno cominciò a turbarmi a Muggia. Abbiamo una determinazione spaziale ben determinata sono proprio io che stavo lì, in quel momento lì, ma qualcosa si muove e non riguarda la presa spazio-temporale, eppure accade nella dimensione spazio-temporale. Essa, la Bibbia, impiega per agitare il termine vatipaem, termine della stessa radice della parola paamon, che vuol dire campana, agitare come si agita una campana, storditi come dal battacchio di una campana. La dimensione della profondità è talmente sovrastante, sconvolgente, che può essere paragonata alla figura della campana, lo spirito che si agita come il battito o la percussione, per cui risuonano, vibrano i rintocchi della campana. Torniamo al testo. Libertà che assomiglia a quella che esplode nella prossimità del prossimo, nella responsabilità per l'altro uomo, in cui, ciò nonostante, unicità del non intercambiabile, condizione in condizione d'ostaggio, io sono unico ed eletto. Ecco il passaggio ulteriore. Questa profondità interiore, riconosciuta come una coscienza vigile che continuamente si sveglia perché abitata, perché fatta risuonare già ciò che mi trascende, da ciò che scava in me un più profondo di me, da ciò che fa spazio in me, come se l'anima si dilatasse, l'anima nell'anima. Vi è un altro salmo di cui ora non so dirvi il versetto, ma lo ritroveremo, e che piacque ad Agostino, piacque ad altri padri. La domanda è: come può il Signore farmi visita? E la risposta profetica è: tu non preoccuparti della limitatezza del tuo spazio, già che non è che tu hai una casa indegna del Signore, come se un principe si degnasse di entrare nella mia casupola. No, il Signore stesso, visitandoti, farà spazio in te. Quindi questa capacità della potenza dello spirito di dilatare il cuore, di dilatare lo spazio psichico e dunque di rendere l'io adeguato all'altezza, alla infinità dell'idea di Dio. Fatto questo straordinario passaggio, il passaggio correlato, indissolubile rispetto a questo, è, secondo la visione levinassiana, il passaggio ad altri. Altri che è la trascendenza in me che sconquassa la mia immanenza facendola risuonare come i rintocchi di una campana, ha questo correlato esteriore, la presenza d'altri, che è già intrecciata con me, come il mio io è abissale, sprofondato nel sé, che risuona della trascendenza della mia immanenza. Così la scoperta di altri, del prossimo, dell'altro che incontro, mi sconquassa, mi rende ostaggio, perché mi chiama alla libertà della responsabilità, una libertà che mi anticipa. Sono già in gioco, sono lì. L'altro mi chiama alla responsabilità per lui. E dunque questa libertà, che è sempre libertà del risveglio, mi rende desto e mi rende cosciente del fatto che io sono io in quanto sono insostituibile per l'altro. Non posso derogare eticamente, non posso dire lo faccio a un altro. No, l'altro che mi chiama alla responsabilità per lui sta investendo me di responsabilità etica per lui, e dunque in quel richiamo, in quella interpellazione che è costitutiva del mio io mi risveglio e capisco di essere l'unico, di essere l'eletto, di essere il chiamato, come lo erano i profeti. come lo è la figura del Cristo, come lo è l'anima risvegliato. Buddha non disse a un altro: senti, vai tu per me oggi, che io oggi non c'ho voglia. Queste anime che una certa tradizione religiosa chiamerebbe illuminate, queste coscienze davvero deste, per dirla con Levinas, scoprono di essere incondizionatamente poste nella loro unicità, non derogabile, non sostituibile. La responsabilità per altri non diventa mai delega, non diventa neanche mai rifugio, scappatoia, per cui io posso dire ubbidivo a un ordine, io posso dire non è colpa mia, no, ogni evento riguarda me, non riguarda un altro, per questo io sono io. Lì sta la grandezza della dignità dell'umano, la mia non interscambiabilità con un altro, io sono proprio io, ed è altri che mi dà questa gloria, è altri che mi fissa nella mia responsabilità inderogabile per lui. Sta qui l'analogia con la prossimità da altri o la condizione preliminare necessaria al risveglio? Domanda Levinas. Senza intenzionalità, altrimenti che essere, vegliare, non è forse già sostituirsi ad altri? L'io è in sé, è qui nel mondo. Occorre strapparlo da questo radicamento, risvegliarci dall'intorpidimento. Questo l'ha imparato dalla riduzione trascendentale di Husserl, ed è questa che sta mettendo a frutto, rianimando la vita e gli orizzonti perduti nell'anonimato. Grazie a ciò che ha imparato dal maestro Husserl, Levinas capisce che cosa la riduzione può fare. Strappare l'io al suo radicamento, dalla sua mera immanenza, dalla sua debole delimitazione, e così rianimare la vita. L'io finito è un io nichilista, è un io già morto, è un morto che si muove. L'io levinassiano è un io vitalissimo, ma non è la vitalità nicciana del superuomo, è un io che non si perde nell'anonimato. Un'altra opera importante del nostro autore ha per titolo Nomi propri, ed egli analizza e dedica alcuni capitoli a autori che ha molto amato, uno di questi è proprio Kierkegaard. La specificità di un io è quello di avere un nome che è solo suo. Strappati all'anonimato, strappati all'esistenza come mera datità delle skipt, degli ya, nome proprio di un esistente. Questo mi fa scoprire la grandezza del mio io, che non sarà più una grandezza narcisistica, individualistica, auto-beatificante, sì. No, è la grandezza dell'io resa da altri in me, tanto dalla trascendenza dell'immanenza che è in me, quanto dal modo che ha l'altro fuori di me di inchiodarmi. In qualche modo qua Sartre sta Levinas sta replicando a Sartre, che vedeva nell'altro una riduzione infernale, l'altro che mi toglierebbe libertà, o io la tolgo all'altro, e quindi l'ho già perso, l'ho già oggettivato. Sartre si bloccò, scrivendo Lettre à Léon, proprio in questo, e sono pagine altissime come riflessione filosofica, eppure Sartre non vede oltre la finitezza dell'io e dunque non riesce a cogliere la libertà, neanche la libertà degli amanti. Anche gli amanti subiscono lo scacco dell'oggettivazione e alla fine non sono più amanti, si perdono nell'anonimato. Invece, scrive Levinas, la riduzione intersoggettiva a partire dall'altro sradicherà l'io dalla sua coincidenza con sé, con il centro del mondo. Dunque, oltre la visione husserliana della relazione io-altro in termini di conoscenza. Non sono questi termini che interessano Levinas. Ha bisogno di rianimare la vita, di ritrovare la vita, e una vita soggettiva, una vita che ha un nome proprio. Non so se vi avevo già fatto questo esempio, quello del paradigma angelico. Mi pare di averlo scritto proprio in quell'articolo che ieri vi ho allegato. L'angelo fa specie a sé. L'angelo ha un nome assolutamente proprio, ogni angelo. Noi umani ripetiamo i nostri nomi. Oggi con i sistemi informatici raffinatissimi di cui disponiamo possiamo stupirci e il nostro ego avere un po' un contraccolpo triste nel momento in cui scopriamo che non solo il nostro nome, ma persino il nostro nome e cognome, anche quando abbiamo nomi non così comuni, è ripetuto tante volte. Troviamo tanti noi, almeno dal punto di vista nominale, basta cercare un po' in Facebook, un po' in internet, siamo tanti con lo stesso nome. Ebbene, l'angelo nella teologia cristiana, ebraica, islamica, ha un nome che è solo il suo. Gabriel è solo Gabriel, Raffaele è solo Raffaele, non ce n'è un altro. Noi in qualche modo proviamo a mettere, almeno in Lombardia, l'articolo determinativo di fronte al nome personale. Sono l'Alessandra, la tua, quella che conosci tu, non un'altra. Ma di Alessandra, nella storia, nel tempo, nell'oggi, ce ne sono innumerevoli, come Maria, Giovanni, Francesco, Marco. Anche di Asdrubale ce ne saranno tantissimi. Il nome dell'angelo, di quell'angelo, è solo suo, non ce n'è un altro. Ora, il nome, come ce lo mostra, secondo il carattere identitario ricercato, per questa soggettività davvero libera della libertà e della responsabilità per altri, ispirato dall'infinito in me, che Levinas segnala, è la dimensione del nome assolutamente proprio, il mio, come quello angelico. Il nome che è solo mio indica la mia identità più propria, un'identità profondissima, quella in cui l'infinito deborda dal mio io facendolo essere ciò che è, chi è meglio. Allora, mentre in Sartre c'è lo scacco dell'io, perché è un io finto, in Levinas l'io certo deflagra, ma deflagra perché si scompone nella sovrabbondanza del poter esistere con un nome proprio, il solo mio.